Quali sono i pensieri che ti stancano di più? Quali sono i pensieri che ti intossicano di più? Quali sono i pattern di rimuginii mentali che conviene che smettiamo di fare? Ecco, in questo podcast parliamo di questo. Sono Silvia Pasqualini, psicologa, psicoterapeuta, e è venuto il momento di capire quali pensieri ci intossicano la giornata e la vita e quali pensieri sono un po' più sani. E no, non parleremo di pensiero positivo.
Gioia è vivere con energia.
Energia.
Energia
di essere se stessi.
Riflessioni profonde.
Ma pratiche.
Fare pratica.
Fare pratica con sé.
Per sé.
Per sé.
La libertà.
La libertà.
La leggerezza.
Fidati di te.
Mi piace condividere e ispirare.
Ciao, sono Silvia del Corpo e la Mente, psicologa e psicoterapeuta. Qui metto tutto il mio spirito, i miei studi e la mia pratica per crescere insieme a te. Come? Un millimetro al giorno.
Si sente tanto parlare di pensiero positivo, dell'essere ottimisti, del pensare in grande. A volte credo che siamo tanto concentrati nel dirci che cosa dovremmo aggiungere. Oggi invece parliamo di quali sono 5 tipologie di pensieri da toglierci. Poi ognuno di noi ragionerà su cosa aggiungere, ma se svuotiamo il nostro vaso, se svuotiamo il nostro cervello di queste 5 tipologie di pensieri, secondo me da subito cominceremo a stare meglio. Quindi vediamoli uno dopo l'altro e smettiamo di intossicarci la giornata e la vita. La prima tipologia di pensieri che trovo intossicante è quelli che io raduno nell'argomento fix it. Devo, come direbbero gli inglesi, fissarlo, gestirlo. Sta a me organizzarlo. E il sottotitolo nascosto di organizzarlo è controllarlo. Che suona come una tipologia di pensieri che è: se faccio X, allora lui, lei, l'altro farà Y. Se io faccio X, otterrò bla bla. E questo stato di concentrazione continua sulla prossima mossa, questo stato di controllo mio e dell'altro, che tra parentesi abbiamo visto nella puntata o nel video precedente come stato di tensione cronico, ma questo stato ovviamente genera un ruminio mentale continuo che più o meno fa così: io voglio fare in modo che bla bla, io devo fare in modo che bla bla. Potremmo farci una canzone: io devo fare in modo che. E così ci sentiamo responsabili di tutto e in controllo di tutto. Allora, da un lato, ok, è vero, magari se siamo genitori ci sentiamo responsabili di dar da mangiare ai nostri figli, di tornare a casa, di avere delle responsabilità nei loro confronti. Così come per lavoro possiamo sentirci responsabili delle cose che gestiamo o dei nostri colleghi. Ma c'è differenza tra essere responsabile di una parte del problema o dei contesti e di sentirci che tutto quel problema o tutto quel contesto è solo in capo a noi. Questo spostamento dove sta a noi il 110% della realtà non è tanto nell'esame di realtà, è la nostra sensazione di fix it. Tutto è in capo a me, se non lo faccio io non lo fa nessuno. E io devo fare in modo che bla bla. Sta a me il fix, il gestire, il determinare. Questo stato però è anche un po' un'illusione, perché non tutta la vita la possiamo determinare noi, anche se ci impegniamo tantissimo, certe cose non dipendono da noi. E per quanto posso fare di tutto per prevenire, gestire, forse dobbiamo anche lavorare un pezzettino di naturalità, che non controlliamo, che non governiamo, che è quel che la vita accade mentre noi pensiamo di gestire tutto. Le novità, le sorprese, belle o brutte, accadono e non hanno niente a che fare col tuo merito o la tua responsabilità. Dobbiamo quindi accettare una percentuale X di naturalità, di vita che ci accade e che non possiamo fix it. Devo fare in modo che. Al posto del fix it forse avrebbe più senso mettere un flow it, cioè lascia scorrere. Stacci in mezzo, nuota insieme a quell'acqua che è arrivata, in quel sentiero che si è aperto, vacci, è inutile che lo contrasti. Allora, anziché quella concentrazione e quel controllo, essere attenti a quel contesto, ma in qualche modo muoversi all'interno di quel contesto. Poi di questo voglio farci un altro video, un'altra puntata, perché c'è qualcosa da dire su questo stato di scorrere nelle cose, come dico io, di attraversarle. Però ecco, nel fix it io pretendo di avere le capacità di controllare tutto, o fingo di avere le capacità di controllare tutto. mentre nel flow it io sto scorrendo, sto accompagnando, non pretendo, ma piuttosto assecondo, che non vuol dire che mi faccia andare bene in tutto, ma che come un pesce sfrutto la corrente per muovermi un po' più a destra, un po' più a sinistra e attraversare meglio quel periodo, quella situazione. Se la vocina interna del fix it è devo fare in modo che, la vocina interna del flow it potrebbe essere non ne ho affatto idea, non lo so come andrà a finire, ma ci provo a stare dentro. Oppure non ho assolutamente idea di quello che dovrò fare con certezza in futuro, ma intanto provo a fare un pochino così. Ecco, provo a fare un pochino così ha a che fare con il flow it. Devo fare la cosa perfetta, giusta, per fissare e risolvere, sa di fix it e sa di pensiero intossicante. Unito al fix it, ce ne collego un altro, che non so perché oggi mi vengono gli slogan in inglese, quindi analysis paralysis, cioè analizzare continuamente in cerca di fissare, risolvere e controllare, fa sì che scandaglio, iperdettaglio, valuto ogni singola sfumatura, spacco il capello in quattro. E ok, l'analisi serve, è un pezzo del ragionamento che serve, serve a capire, a guardare bene uno scenario, a valutare, ma diventa una paralisi quando diventa un pensiero che è: se non capisco non vado avanti, se non capisco non mi muovo, se non capisco tutto non faccio un passo. Allora in questo caso diventa una paralisi, perché credimi, a meno che tu non sia, ma forse neanche uno scienziato super brillante, ma a meno che tu non abbia l'onnipotenza di vedere tutto dall'alto, io non credo che ci sarà mai una questione sia affettiva che lavorativa che familiare in cui tu saprai sempre tutto in anticipo. Quindi non ci sarà mai un giorno che la tua analisi sarà perfetta. E allora l'analisi diventa una delle strategie con cui ci si boicotta, ci si ferma. Tra parentesi, c'è un video sul canale del Corpo e la Mente di YouTube che parla proprio delle 6 diverse strategie di sabotaggio, e l'analisi è il modo migliore per sabotarci nella paralisi totale. Se non controllo tutto, se non conosco tutto, non mi muovo, e tantissime volte lo vedo questo anche all'interno dei corsi di formazione, che sono il contesto dove andiamo a imparare delle cose. Eppure se non capisco ogni singolo esercizio non vado avanti, se ogni frase di questo libro non mi torna, non la interiorizzo, non vado avanti. Ora, credimi, credo che i migliori scatti in avanti li ho fatti in quelle competenze dove al corso o nei libri non capivo tutto, dove lasciavo più che l'apprendimento vagasse leggero tra le informazioni e non scavando. Anche la psicoterapia, che è per me il più grande lavoro di trasformazione personale, un po' scava, un po' alleggerisce. Un po' delle cose le intuisci, ma magari ci torni sopra molte sedute dopo, perché ha bisogno un po' di vagare leggera. Credimi, non è nell'analisi che trovi le risposte. L'analisi è solo parte, una parte del ragionamento. La maggior parte delle volte, quando ti fissi a fare analisi, è il modo migliore per stare paralizzati. E al posto di questo pensiero inizia a ragionare che puoi andare avanti anche se non sai tutto. Ripetiamo insieme: possiamo non andare avanti anche se non sappiamo tutto. Io lo trovo così leggero, così abbellente, che mi sento già meglio e meno intossicata. Terza forma di ragionamento, di pensiero, che secondo me è intossicante, è quella del rimuginare, che nell'aspetto del controllare e confrontare. I social ci hanno chiaramente abituato ancora di più a confrontarci con chiunque, non solo con la rete vicina di persone che conosciamo, ma abbiamo accesso a milioni di persone che ogni momento ci forniscono versioni migliori di noi, di come ci vestiamo, delle nostre case, dei nostri modi di lavorare, di tutto potenzialmente confrontabile e tutto in realtà è migliorabile. Ma a volte sarebbe meglio non vederle queste opzioni di miglioramento, così da essere felici di quel che abbiamo. E invece questo continuo ruminare su quello che ha la mia amica, su quello che ha la vicina di casa, su quello che hanno i colleghi, e poi su quello che vedo in Instagram dalla mia amica di quando avevo 18 anni, su quello che vedo dall'influencer americana, ci fa venire voglia di sempre di più, sempre di più, sempre di più. E anche in cose semplici, come cucinare, vestirsi, arredare i propri spazi, è diventato oggetto di rimuginazione e di non sono abbastanza, non faccio abbastanza, non è abbastanza bello, non sono abbastanza bella o brava. Idem al maschile, vale uguale. Allora, non confrontarti con 18.000 abiti che vedi su Pinterest o su YouTube. Vestiti, fai delle prove allo specchio, guardati, sentiti e scegli ciò che va bene per te. Non controllare 80.000 ricette scegliendo la migliore in senso nutrizionale per proteine, carboidrati e zuccheri. Semplicemente cucina, assapora, gusta, prova. E sperimentando che esci dalla tossicità del confronto, dell'accumulo, del rimuginare e del confrontare per sentirsi mai bravi o giusti abbastanza. E così via nel lavoro. Puoi guardare 18 milioni di video su come lavorare meglio, come performare di più. La verità è che mentre fai questo stai ancora rimuginando in una fase di analisi, di confronto, di come fanno gli altri e per te non sta ancora cambiando niente. Allora, il mio suggerimento è, se vuoi, sospendi. Per un po' usa gli altri per imparare, per avere idee. Poi stop. E fino a domani studia gli altri. Da domani inizia a fare. E anziché dirti, devo aspettare per capire di, devo aspettare guardando che, devo aspettare guardando Tizio Caio Sempronio, inizia a dirti, non so come sarà, ma intanto mi muovo. Ed è così che esci da quella stagnazione e inizi a fare qualcosa per te che produrrà il tuo di cambiamento uscendo da quella palude intossicante. Quarto pensiero che riguarda più le relazioni è quello stato di delusione, direi cronico, del ma se mi conoscesse davvero farebbe bla bla, ma se mi conoscesse davvero non ci sarebbe bisogno che glielo dico, glielo spiego, glielo chiedo. Questa forma di pensiero io la trovo tantissimo in tutti i contesti, tra i colleghi, tra i fidanzati, tra gli amici, tra moglie e marito, ovunque. Se mi conoscesse farebbe, lo saprebbe, lo capirebbe, non ci sarebbe bisogno. Allora, per quale motivo un altro dovrebbe conoscerti meglio di come ti conosci tu? Tu, quante volte cambi idea? Quante volte dici di te che non sai una cosa? Quante volte dici di te che sei confuso o confuso, che una cosa non sai bene, non sai se la vuoi, come ottenerla? Come puoi pretendere allora che l'altro, proprio quando non dici niente, saprebbe, dovrebbe, caprebbe? Saprebbe, dovrebbe, capirebbe. Questo tipo di pensiero ci mette nella pretesa di dover avere in diritto un tipo di aiuto e ci toglie dalla faticosità di esprimere la nostra vulnerabilità o di chiedere aiuto, che è difficile per tutti. E allora diventa che non sono io che dovevo chiedere, era l'altro che mi doveva dare. Non sono io che devo imparare come chiedere e magari come non pretendere. È l'altro che, se mi conoscesse meglio di come mi conosco io, saprebbe adesso, ora, qui, di cosa ho bisogno. Io che magari non so dire se mi voglio andare ad allenare o voglio mangiare, che non so dire se sono stanca o devo lavorare, io che non so prendere il bivio delle prossime 2 ore, pretendo che un altro, solo guardandomi, capisca. E allora, io non lo so se succede che qualcuno per magia ci capisce, ma so che è molto più facile ottenere quello di cui abbiamo bisogno se A, lo riconosciamo, e B, lo chiediamo. Certo, questo costa la fatica di esporsi a chiedere. E questo ha una sfumatura, quindi prendiamo un 4 bis, che è, ma io non chiedo perché in realtà a me piace far da me, o è ovvio che devo fare tutto io. E ancora di più, allora scarta del tutto il capitolo altri, però l'illusione che un giorno qualcuno mi capirà, perché in realtà mi piace la posizione del fare tutto io. E anche in questa versione direi che è un pensiero tossico, che inquina le nostre giornate e la nostra vita. Piuttosto sostituiscilo o lavora sul concetto di come mai mi viene così difficile chiedere aiuto. E infine, il quinto, people pleasing. Ne abbiamo parlato, trovate altri video, altre puntate precedenti nel podcast, quindi ci sono tanti materiali sul people pleasing qui al Corpo e la Mente, perché è uno dei temi che più mi piace, ma perché diventa una modalità tossica, perché io non penso mai a cosa serve e piace a me, ma sempre che cosa c'è bisogno di fare per l'altro. E soprattutto nella versione un po' più narcisa è che io sto cercando di comprarmi l'affetto dell'altro, sto cercando di fare in modo che l'altro faccia quello di cui ho bisogno, sto cercando di essere buona, brava, disponibile perché l'altro mi stia vicino. Quindi in realtà non sono come sono come penso di dover essere. E torniamo al video e alla puntata della settimana scorsa. Quindi in questo perenne people pleasing, in questo perenne sentimento di compiacere l'altro, mi sono perso. Non so più cos'è la mia autenticità. Rischio nella mia autenticità e rimango nel personaggio che aiuta gli altri, disponibile con gli altri, ma per sé, per te, cosa resta? Ora, se vuoi approfondire il tema del people pleasing e dell'autenticità, trovi qui sotto il box con tutti i link citati. E in particolare, questo tipo di pensieri così tossici, questi tipi di pattern così inquinanti possono generare volumi, montagne di ansie. L'analisi mette ansia, paralizzarsi nell'acquisire continuamente informazioni ma non muoversi produce una stagnazione iperansiosa. Questo stato di tensione cronica, lo dicevamo nell'altro video, unito al people pleasing, unito a non sapere bene cosa fare ma sapere di dover fissare tutto, genera questa sensazione di controllo, di devo essere meglio, devo fare di più, non faccio abbastanza, che è il prodromo di una marea, di una quantità di ansia. Allora ti lascio sempre qui nel box di descrizione anche il link alla nostra guida gratuita sullo stress che si chiama Stress Off e ti lascio il link abbastanza, il nostro corso 100% dedicato alla gestione dei pensieri ansiosi e degli stati corporei ansiosi, così da poter lavorare sull'ansia sia nel corpo che nella mente. Trovi tutto nei link qui sotto. E noi ci risentiamo nella prossima puntata.
Ora tocca a te. Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno. Tagga il corpo e la mente così potrò seguirti anch'io. E ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il corpo e la mente. Se vuoi aiutarmi, lascia una recensione a questo podcast. Ogni tua parola è preziosa, è preziosa. Ci sentiamo al prossimo millimetro.
Alleggerisciti.